Buon pomeriggio, sabato 20 luglio 2024, siamo in diretta qui Radio Cooperativa con Spazio Scenico, la voce insieme a voi Giorgio. Oggi ascolteremo le interviste realizzate alla sesta e settima serata di Antiche Mura Teatro Festival, insieme agli artisti Beppe Casales e Deborah Benincasa. Beppe Casales che ha portato in scena La Spremuta, Rosarno, Migranti, Andrangheta, lo spettacolo che ricorda la manifestazione dei lavoratori migranti nel 2010 a Rosarno, stanchi di anni di sfruttamento e violenze, titolo che indica più significati della raccolta delle arance di cui questi lavoratori si dedicavano e quindi la spremuta delle arance che troviamo nelle nostre tavole, senza essere consapevoli spesso delle storie che c'è attorno a questo frutto. E poi lo spremere, ovviamente, e ricavare il massimo guadagno da questi lavoratori da parte dell''Ndrangheta calabrese. Una situazione mai affrontata seriamente dalla politica, ancora oggi è presente in tutto il paese, lo testimonia anche la recente vicenda di Satman Singh, il bracciante agricolo di 31 anni di origine indiana, morto dopo un grave incidente sul lavoro e non soccorso dal suo titolare. In scena dello spettacolo di Beppe Casale ci saranno due storie, quelle che si incroceranno: quella di Daniel Allen, migrante nigeriano che viene in Calabria per studiare economia e lavorare, e Antonio Bellocco, imparentato con la famiglia 'ndranghetese. Spettacolo che ha avuto importanti riconoscimenti, con Beppe Casales, straordinario narratore che sa emozionare il pubblico. Alla settima serata abbiamo incontrato Deborah Benincasa di Anomalia Teatro di Torino, in scena con Antigone, monologo per donna sola, uno spettacolo che si configura come la riscrittura in chiave attualizzante e tragicomica dell'opera di Sofocle. Si tratta di un monologo scritto e interpretato dalla stessa Benincasa, che affronta l'inquietudine senza tempo dell'ironia ostinata, dell'eroina, scusate, ostinata in un mondo di soli uomini. Quello che ci affascina di Antigone, ricorda il regista Amedeo Anfuso, è che la rende modernissima, e la sua lotta non violenta, la sua disobbedienza, che pur non arrivando all'obiettivo resta incendiaria ed esemplare. Noi abbiamo provato ad umanizzare la sua figura inserendo riferimenti alla cultura pop e cercando un dialogo con il pubblico con autorironia e leggerezza. La voglia sempre comunque di credere nei propri ideali. Questo è uno dei messaggi che, almeno a me, è arrivato da questo lavoro, con una Deborah Benincasa straordinaria nella narrazione, nell'interazione con il pubblico che avviene per tutto lo spettacolo. E ad accoglierla ad Antiche Mura c'era un pubblico molto numeroso ed eterogeneo. Due spettacoli, quello di Beppe Casales e di Deborah Benincasa, che vi invito a vedere. Antiche Mura Teatro Festival, che si sta avviando verso la conclusione di questa 11ª edizione, e lunedì 22 luglio ci regalerà l'ultimo appuntamento con in scena il direttore artistico Giacomo Rossetto, che presenterà una lezione spettacolo intitolata Ti racconto le mafie alle 21:30. Giacomo Rossetto, anche lui straordinario narratore, che in questi giorni è stato in Sicilia con lo spettacolo Borsellino, che ha avuto una calorosa accoglienza da parte del pubblico siciliano. Lunedì, prima dello spettacolo di Rossetto, alle 20:30, potremo danzare al ritmo di pizzica e tarantella con Simona Argentieri e Maria Francesca Francioso. Io, ovviamente, visto che siamo alla conclusione di Antiche Mura, ci tengo a ringraziare i direttori artistici del festival, Anna Tringalli e Giacomo Rossetto, e tutto il meraviglioso staff che lavora con loro, che dalla prima edizione ospita Spazio Scenico al Festival come media partner, ed è un grande onore essere presente appunto lì in un festival molto atteso, con tantissimo pubblico e soprattutto con straordinari artisti che ho avuto il piacere di intervistare anche in questa 11ª edizione. Ma da un festival che si conclude ad uno che sta per iniziare, ovvero La Giusta Distanza, che si svolgerà nelle serate del 27-28 luglio e poi del 2-3-4 agosto nei comuni di Segusino, Setteville, festival culturale diretto dal noto attore e regista Mirko Artusi in collaborazione con la Municipalità, il Teatro del Pane e il Centro Culturale Bice Lazzari. E insieme al nostro ospite, fra poco in diretta telefonica, sarà con noi, ci presenterà il programma di questa 11ª edizione. Noi allora facciamo una pausa musicale, iniziamo questa puntata di sabato 20 luglio di Spazio Scenico. Buon ascolto. E sfumiamo la bravissima Patrizia Laquidare, che ieri tra l'altro ha tenuto un concerto a Rovigo, e noi ritorniamo con Mirko Artuso. Sei con noi? Eccoci.
Sono con voi.
Allora, dicevamo, questa quinta edizione ci sono succeduti diversi noti artisti e quest'anno c'è un ricchissimo programma tra eventi teatrali, mostre, letture, laboratori, passeggiate, degustazioni e anche lo sport. Ho visto, oltretutto, è tutto legato a questo territorio pedemontano tra Segusino, Querovas e Setteville che rendono unico questo festival, proprio nel suo genere, proprio per la bellezza anche naturale che offrono questi luoghi, che si sposano perfettamente con la vostra proposta culturale. Da un'intervista hai detto: quest'anno racconteremo del rapporto tra vista e tatto nelle diverse declinazioni. Io vorrei chiederti cosa significa.
Ma significa che partiamo da questi due sensi che sono per tutti noi molto importanti, e la scelta degli spettacoli, degli artisti che compongono il programma è partita proprio da questi due sensi. La vista in particolare, il tatto lo è nella seconda giornata soprattutto, quindi ci sono mostre, per esempio la mostra di Antonio Guiotto, Guardare ma non toccare, in cui appunto si deve immaginare l'opera, non la si può vedere, non la si può toccare, ma si deve fare questo sforzo proprio di immaginazione per arrivare a vedere ciò che l'artista ci propone. Quattro occhi e due stanghette invece è il racconto di un grande designer di occhiali che ha lavorato per le maggiori gruppi e designer, insomma.
Scusami, questi sono i primi appuntamenti del 27 sì, luglio, giusto? Prego.
Sì. È appunto Lucio Stramare che ha collaborato con i marchi più importanti, ci racconta proprio la sua storia, cosa vuol dire immaginare l'occhiale. Tra l'altro lui è un fine collezionista, ha più di 15.000 pezzi dal 1300 a oggi e quindi ha rappresentato in questa sua raccolta l'evoluzione dell'oggetto occhiale dal punto di vista medico e poi ovviamente dal punto di vista sociale, perché poi l'occhiale è diventato un vero e proprio oggetto di culto, di moda, no? Soprattutto con l'avvento del cinema americano, e lui racconterà tutte queste varie fasi, questi passaggi. La banca dei sogni invece con Domestica Alchimia è un lavoro molto interessante di intervista, di incontro con i cittadini dei comuni di Segusino e di Setteville, quindi con i bambini, gli adolescenti, gli adulti e gli anziani, ai quali si chiede di raccontare la propria attività onirica, ma non solo i sogni. Infatti,
ci sarà una rivisitazione dello spettacolo, mi pare, giusto? Proprio per il festival. Ci sarà una rivisitazione di questo lavoro?
Perché... No, e beh, questo è uno spettacolo che ogni volta è diverso, perché incontra la comunità, incontrando le comunità, ogni volta lo spettacolo si trasforma, perché i sogni delle persone sono diversi, soprattutto la parte quella del desiderio, dell'aspirazione, della proiezione del sé. Loro l'hanno fatto in molte altre città, Trieste, Milano, Padova, l'ultimo che hanno fatto appunto con lo stabile del Veneto, però serve proprio a raccontare i sogni delle comunità. Questo avviene appunto il 27.
Con Laura Serena e Francesca Merli, giusto?
Esatto.
Prego.
Ci sono in scena un gruppo,
Pronto? Oggi non siamo fortunatissimi con la linea telefonica. Mirko, ci sei? No, non risponde, allora riproviamo a richiamarlo. Mirko Artuso, sei tornato con noi?
Sono con voi, sono
ecco,
con voi. Stavo parlando di
domenica
28 luglio, che è la giornata in cui si ribalta sostanzialmente il concetto legato alla vista, quindi sono coinvolte tutte le persone non vedenti dell'Associazione Nazionale Ciechi di Treviso, della sezione di Treviso, con un bellissimo lavoro fatto appunto da Michele Granzotto e ambientato nel bosco della Valle di Schievenin, che è una valle molto bella, particolare, insomma, sempre lì nel comune di Quero, dove verranno raccontate gli stati d'animo, le sensazioni, le condizioni vere delle persone che hanno purtroppo questo handicap, che è quello di aver perso la vista o di non aver mai avuto la vista, come nel caso per esempio di Simone Salvagnin, che è un atleta paralimpico con il quale io sto scrivendo una vera e propria performance teatrale, nella quale ovviamente è coinvolta anche l'aspetto dell'arrampicata, perché questo è quello che lui negli ultimi anni sta facendo con grande successo, perché è stato anche campione del mondo della sua categoria, quindi di arrampicata, e siamo in collaborazione con l'associazione Hakuna Matata, sempre della zona di Quero, di Feltre, con i quali collaboriamo, perché questo è un lavoro molto particolare in cui si vede proprio Simone Salvagnin con l'aiuto e l'assistenza della guida alpinistica Loris Manzana arrampicare, e tutto questo ovviamente dentro un racconto poetico che facciamo insieme. E poi si prosegue, insomma, ogni giorno ci sono delle cose molto interessanti, il 2 agosto in particolare con Irene Curto, il suo lavoro Libellula, dalle poesie di Amelia Rosselli, o l'incontro Guardando dall'alto la valle più bella del mondo, con Miro Graziottin, Nicola De Cilia e Corrado Piccoli, quindi sono fotografi, paesaggisti, persone che vivono e sono nate in quei luoghi, che sanno raccontarli e riescono sempre a portarci dentro un mondo meraviglioso, che è quello delle prealpi, insomma, la zona in cui noi siamo e dove il festival si svolge. Come un pollicino sognatore, il sabato 3 agosto è un laboratorio di poesia dedicato ai bambini, ai ragazzi, agli adulti, che insieme possono, entrando nel bosco, raccogliere suggestioni e trasformarle poi in poesia. Roberta Durante è una poetessa, scrittrice, che ha pubblicato recentemente un bellissimo libro, I bambini sperduti, con Feltrinelli, è una grande appassionata di poesia, e ovviamente non è necessario saper scrivere. Molti ci stanno chiedendo: ma i bambini come fanno a scrivere poesie? I bambini le possono suggerire, le poesie, poi ci sarà qualcun altro che le scrive per loro, però le parole raccolte nel bosco possono essere un ottimo stimolo anche per i bambini, per incontrare il pensiero poetico e trasformarlo poi in parola scritta. Poi ci sono le passeggiate con gli autori, con le No Plastic Girl, per esempio, sempre il 3 di agosto, un gruppo di giovani donne meravigliose che stanno facendo una lunga battaglia proprio per la cura dell'ambiente. E poi Allegro Bestiale, che diciamo che è lo spettacolo degli spettacoli, con Telmo Pievani e con la banda Osiris, che tra l'altro è una prima regionale, la prima volta che si fa in regione. Loro hanno debuttato ancora a febbraio a Bolzano e adesso lo porteranno al festival La Giusta Distanza. E poi c'è una bella passeggiata con Daniele Zovi la domenica 4 agosto, sempre la mostra Guardare ma non toccare, che si ripete tutti i giorni, di Antonio Gugliotto. E poi Con gli occhi di Kim, tutti voi immagino conosciate Kim da Capea del Nord,
esatto,
questa parodia bellissima,
famosissima,
divertentissima, con la quale stiamo ottenendo grande successo, appunto, con queste vignette che sono secondo me molto divertenti, ma ce lo dice anche il pubblico ogni volta che lo facciamo, insomma, uno spettacolo davvero coinvolgente. E tutto questo avviene nella bella piazza del comune di Sigusino, la Corte Finadri, la domenica 4 agosto. Saremo deliziati come sempre dalle degustazioni a cura del bar alla Pesa di Sigusino, del birrificio Quero e poi dalla cantina Biasiotto, che ci forniranno la birra e gli ottimi vini. Che dire, sono occasioni meravigliose, si può stare al fresco, si può camminare, si possono vedere anche cose diverse, non tutta la giornata, ma se voi vi rivolgete alle nostre brave ragazze della prenotazione del Teatro del Pane, vi danno i consigli giusti, vi dicono cosa vi serve, a volte serve una coperta, un cuscino, a volte l'acqua per fare l'escursione, insomma, sono ogni giorno delle esperienze complete. Noi cerchiamo di dare questa opportunità agli spettatori del festival, di non venire a consumare degli spettacoli, ma di stare insieme nell'arco di un pomeriggio sera, in modo che l'esperienza diventi il più possibile completa.
Quindi prenotazioni @teatrodelpane.it per prenotarvi, e poi anche nel sito www.teatrodelpane.it c'è il programma che ci hai appena raccontato.
Sì, poi anche al 380-3842-008, ovviamente anche con un messaggio WhatsApp, potete prenotare tranquillamente, chiamare, parlare direttamente con chi poi vi terrà il posto.
Ma per te non solo festival, perché anche proseguono anche i tuoi progetti teatrali. Ho visto che domenica 11 agosto sarai a Ennego per Opera Estate Festival, che ti vede, tra l'altro, spesso presente a questo festival, e sarai con un altro amico di spazio scenico che saluto, che ho rivisto anche di recente, che è Alberto Rizzi, e sarete con lo spettacolo Metamorfosi, che è un libero adattamento della Metamorfosi di Ovidio. Metaverso mi sembra significa trasformazione, cambiamento, e negli ultimi 20 anni diciamo c'è stato un rapido cambiamento dall'ambiente alla società, anche un aumento anche dell'odio e dell'intolleranza, visti i tempi che viviamo. Quali sono gli interrogativi che voi volete porre in questo spettacolo, e senza svelarci troppo, come è strutturato?
Beh, lo spettacolo è in progress, come si dice. Stiamo facendo diverse tappe, questa è una delle prime tappe pubbliche, quindi sarà interessante avere un riscontro anche del pubblico. Abbiamo fatto diverse tappe di avvicinamento, c'è un bellissimo lavoro che abbiamo fatto, che è stato fatto con un gruppo di 30 persone che abbiamo chiamato Regia Popolare, e quindi siamo partiti dalla scelta dei vari racconti, delle metamorfosi di Ovidio, per trovare dentro a quelle parole i punti veri, focali di interesse per ognuno di noi, che appartengono alla nostra vita quotidiana, e li abbiamo poi trasformati in ulteriori domande. Quindi è un'alternanza tra cosa siamo oggi e cos'era quel mondo che ha meravigliosamente raccontato Ovidio, e quali sono i punti di contatto tra questi due mondi, e cerchiamo di dare le risposte insieme al pubblico. È un happening, è una cosa che ha a che fare molto con la condivisione e con nutrire nuove domande per avere risposte che ci aiutino a capire appunto queste trasformazioni di cui parlavi poco fa anche tu, che più che trasformazione, la metamorfosi è un portarsi qualcosa da quello che si era in qualcosa che si diverrà, e quindi è un trasferimento da uno stato a un altro stato, e in questo trasferimento costante e continuo al quale siamo sollecitati, ovviamente dobbiamo avere molta attenzione per le cose preziose che conteniamo, che sappiamo, che conosciamo, per poterle portare nella nuova pelle, nel nuovo guscio, nella nuova forma che stiamo per prendere, perché ognuno di noi, consapevole o meno, è in continua trasformazione, anche solo fisica, anche solo culturale, intellettuale, no? Crescendo si spera di cambiare, non di rimanere uguali. Insomma, questa è una delle parti più preziose dell'essere umano, no? La capacità di cambiare e di trasformarsi.
E di evolversi, almeno questo si spera.
Questa è la speranza, esatto, questa è la speranza.
Ok, Mirko, io ti ringrazio di cuore. Ricordo, allora, 27, 28 luglio, 2, 3 e 4 agosto c'è il festival La Giusta Distanza a Segosino e Sette Ville, nel sito del Teatro del Pane. C'è tutto questo importante programma. Poi domenica 11 agosto sarai a Ennego insieme ad Alberto Rizzi con Metamorfosi. Grazie davvero di cuore.
Grazie a voi, grazie mille dell'opportunità. E prenotate, così ci aiutate anche a prepararvi le degustazioni e i posti riservati, insomma, ad accogliervi nel miglior modo possibile. Grazie.
Un abbraccio. Noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. Legge Giusta, Modena City Rember, ricorda il 20 luglio 2001, uno dei momenti più bui della storia del nostro paese. Noi rientriamo in diretta e andiamo allora ad ascoltare l'intervista a Beppe Casale. C'è in scena alla sesta serata di Antiche Mura Teatro Festival con Rosarno, Migranti e Andrangheta. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo alla sesta serata di Antiche Mura Teatro Festival. Questa sera finalmente siamo al Campo della Marta, siamo fuori e siamo con un artista che è Beppe Casales, che ha portato in scena La Spremuta, Rosarno, Migranti e Andrangheta. Innanzitutto grazie di cuore per la tua disponibilità.
Grazie a voi.
Allora, io uno spettacolo molto molto emozionante, ho visto molte persone con gli occhi lucidi, e volevo chiederti tu come ti sei sentito. Innanzitutto c'erano molte persone, un pubblico anche eterogeneo questa sera, molti giovani.
Beh, allora la location è meravigliosa, il fatto che ci sia così tanto pubblico secondo me testimonia il valore del fatto che insistere con una programmazione di qualità anche nella cosiddetta provincia paga, nel senso che poi le persone riconoscono il valore del lavoro e anche se magari non conoscono l'artista si fidano della direzione artistica, e questo è un valore inestimabile perché si crea un rapporto di fiducia e poi ti ritrovi con non so quante fossero, 100 persone in una serata così bella, per cui sì, sono molto contento.
Allora, un festival che ha regalato diverse serate di teatro in relazione da Salvatore Arena, Marco Bagliani. Questa sera anche tu hai dato una bellissima serata di teatro di narrazione. Bagliani diceva che secondo lui il teatro di narrazione deve essere anche non solo riguardo il testo ma anche molto fisico, e oltretutto secondo lui deve inquietare, non indignare il pubblico. Io credo sia anche per te la stessa cosa.
Ma per me è più importante forse dell'inquietudine è l'empatia, nel senso che il lavoro che cerco di fare è di portare il pubblico dentro alla storia toccando corde emotive che alla fine smuovono qualcosa dentro, più invece che dal lato dell'inquietudine, dal lato della forse mi viene la parola tenerezza, ma appunto empatia e tenerezza non nel senso volgare di come ci siamo abituati, no? Alla TV del dolore,
esatto.
Ma a riuscire per un momento a stare veramente nelle scarpe delle persone di cui racconto le storie, ed è un esercizio secondo me importante che cerco di fare io, perché non è facile, e se anche solo uno di loro riesce a entrare in questo gioco, io, insomma, per me il mio lavoro punta a quello.
E il titolo innanzitutto mi pare abbia un doppio senso, infatti tu all'inizio lo hai fatto capire, quel gesto molto semplice della spremuta, ma la spremuta anche poi il racconto che dove parli dello sfruttamento di questi lavoratori.
Sì, è la spremuta è sia appunto la spremuta d'arancia, che sono quelle che raccolgono i ragazzi migranti nelle nostre campagne calabresi, sia l'Italia, che è da tantissimi anni, da decenni, spremuta non solo dalle energie che queste persone che dall'estero vengono portano, ma anche delle energie, dell'intelligenza degli italiani, se ne priva continuamente ed è uno spreco criminale, nel senso che la volontà, l'intelligenza che portano le persone viene continuamente frustrata da una serie di ostacoli, dall'ingiustizia sociale alla mancanza di protezione, per cui le energie, le intelligenze che possono portare i cosiddetti deboli vengono continuamente lavate via, ed è un problema enorme.
Infatti prima il direttore artistico Rossetto ricordava anche le vicende di Satnam Singh, un versante indiano. Quindi da Rosarno, diciamo, sono continuate queste stesse modalità riguardo a questi lavoratori, nonostante anche ci sono stati dei tavoli anche del Ministero dei Lavori, ci sono promesse di ampliare i controlli, però nonostante tutto questo il sistema del caporalato è ancora molto molto presente, tra l'altro si è spostato non solo dal sud ma è arrivato anche qua al nord.
Sì, ma perché è molto conveniente, perché si tratta di far lavorare persone a costo quasi zero, per cui all'economia italiana giova tantissimo il caporalato, all'economia, diciamo, proprio dell'agricoltura, che finisce anche nell'economia della grande distribuzione, per cui tutti noi gioviamo di questa economia, chi più chi meno. E
anche perché ne favorisce, presumo, anche il prezzo poi finale, quindi nel costo del lavoro c'è.
Assolutamente sì, e c'è da dire che di fatto una delle molle principali, se non la principale, che ha smosso le cose a livello legislativo per la famosa legge sul caporalato è stata la rivolta di Rosarno, per cui dopo il clamore che fece finalmente si decisero sindacati e legislatore di muoversi e fare una legge che ovviamente non ha risolto le cose, però è singolare il fatto che a portarci a una legge sul caporalato sono stati dei ragazzi africani sfruttati e non gli italiani.
Tra l'altro noi, una cosa che ha scioccato molto il pubblico è che appunto le relazioni tra Italia e Libia, tu le racconti anche i vari container che sono pagati dall'Italia.
Sì, questo è un dato inquietante, se vogliamo ritornare a Baliani, il fatto che dei container usati praticamente come dei vagoni dei nazisti per deportare le persone li aveva regalati il governo italiano a Gheddafi, ed è un fatto, e gli accordi ci sono ancora. In un altro spettacolo io ricordo che i nazisti facevano accordi con altri paesi per mandare via gli ebrei dalla Germania, e ditemi voi se non è più o meno la stessa cosa quando uno Stato come l'Italia si fa accordi con paesi come la Libia, adesso con l'Albania, per portare fuori dallo Stato persone che lo Stato dice che non possono stare da noi, ma queste sono tutte cose da decidere se è così o meno.
Ecco. Prima si parlava addirittura di blocchi navali, quindi sì. Ti volevo chiedere le storie che tu racconti, che metti in relazione tra Antonio Bellocco e Daniel Allen, sono due persone tra l'altro vere?
Sì, sono vere. Io faccio fare a Daniel l'ultimo tratto di percorso dalla Libia all'Italia, quando in realtà noi non sappiamo se sia successo, perché le relazioni epistolari via email tra Daniel e il giornalista Gatti, che lo ha conosciuto nel tragitto per arrivare alla Libia, si interrompono quando Daniel raggiunge la Libia. Quindi io, per ragioni drammaturgiche, l'ho fatto arrivare in Italia e gli ho fatto fare quello che poi molti ragazzi arrivano a fare.
Infatti anche il tema centrale del viaggio è fondamentale in questo lavoro.
Sì, direi centrale.
Che tu avevi anche affrontato un altro lavoro in Paraguay, giusto?
Sì.
Solo che da lì si partiva dai domeni.
Dalla Siria? Sì, è un tema, insomma, a me molto caro. Ero stato ai domeni nel campo profughi tra Grecia e Macedonia, e lì racconto del viaggio di una famiglia siriana invece che di un ragazzo africano. Sono due viaggi in un certo senso diversi e in un certo senso molto simili.
E tra il pubblico ti è mai successo di avere delle persone che quel viaggio l'hanno affrontato?
Sì, varie volte con grande emozione da parte mia e diverse reazioni, a volte a un senso un po' di dispiacere, usiamo questa parola per il fatto che io ricordo tutte le fasi del viaggio, altre volte con piacere nel fatto che il piacere di vedere che se ne parli, insomma, che non sia qualcosa che rimane nascosto.
200 repliche, sono tantissime, ho visto che ultimamente l'hai fatto anche diverse volte,
sì.
Quindi uno spettacolo fortunatamente molto richiesto dei tuoi.
Sì, sì, perché io non lo vendo di fatto attivamente più da molti anni, ma lo continuo a fare perché mi viene richiesto, perché ahimè non è, come dire, le cose di cui tratto sono ancora attualissime, quindi purtroppo, mi viene da dire, c'è ancora bisogno evidentemente di ascoltare queste storie.
Ti faccio un'ultima domanda, visto che stai lavorando a un nuovo progetto che porterai anche a settembre a Treviso, quindi magari ci possiamo sentire con una telefonica.
Volentieri.
È sentito la 400, se ci puoi dare qualche anticipazione.
Sì, ho debuttato a maggio, è uno spettacolo che parla di cambiamento climatico.
È dedicato anche... cioè, l'hai pensato che in base a tuo figlio?
Alla mia biografia. Sì, ho una figlia di quasi 2 anni e diciamo che è stata la molla per pensare all'emergenza che dovrà affrontare lei con più urgenza di noi, e per cui il pretesto di una passeggiata con lei nei boschi garantisce a me la possibilità di parlare sia degli aspetti negativi del cambiamento climatico che del rapporto che hanno gli esseri umani con quella cosa che chiamiamo natura, e quindi in realtà sì, parla di cambiamento climatico, ma parla anche molto di del nostro posto nel mondo, di cosa diavolo vogliamo essere. Ecco.
Ok, Beppe Casases, ti ringrazio tantissimo, grazie per la bella serata che ci hai regalato, delle emozioni che ci hai regalato, appunto ho visto tante persone molto molto emozionate per quello che ci hai raccontato e complimenti per i tuoi lavori.
Grazie a te e a presto allora.
A presto.
E questo era Beppe Casales alla sesta serata di Antica Mulatata Festival, Beppe Casales che riavremo con noi ospiti a settembre quando porterà qui in Veneto, in particolare in provincia di Treviso, il suo nuovo lavoro 400. E noi allora, prima di ascoltarci l'intervista a Deborah Benincasa, facciamo una pausa musicale. Buon ascolto. Massimo Bubola è una tirata d'orecchio. Massimo Bubola, che tra l'altro è tornato con alcune nuove canzoni che si possono trovare nella sua pagina. E noi allora rientriamo in diretta con Spazio Scenico, andiamo velocemente alla settima serata di Antica Mura Teatro Festival con una giovane e bravissima artista, Deborah Benincasa di Anomalia Teatro, che ha portato in scena Antigone, monologo per donna sola, la riscrittura in chiave attualizzante e tragicomica dell'opera di Sofocle, un classico riportato ai giorni nostri per parlare di patriarcato, di una società molto competitiva dove conta vincere, una eroina che ci insegna che lottare per i propri diritti anche senza doverli raggiungere ne vale comunque la pena. Deborah Benincasa, buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo alla settima serata di Antica Mura Teatro Festival che ci sta regalando stupende serate di teatro e di narrazione. Questa sera siamo insieme ad una giovane artista che avevamo conosciuto in diretta telefonica e oggi abbiamo il piacere di incontrarla dal vivo. Arriva da Torino con un bellissimo lavoro che ha girato ovunque in Italia, ma non solo. È andata anche fuori confine, è andata a New York con ottime recensioni e riconoscimenti. Si intitola Antigone, monologo per donna sola, Deborah Benincasa, Anomalia Teatro. Grazie.
Ciao, grazie per avermi ospitata.
Allora, innanzitutto, una bellissima serata, c'era un numeroso pubblico, tra l'altro tu ami anche collaborare, cioè pubblico molto partecipato ai tuoi lavori. Come ti sei sentita? Come hai trovato la serata? Come sei venuta a conoscenza del festival?
No, vabbè, è stato meraviglioso. Intanto appunto è uno spettacolo che ha bisogno della, che in una prima parte c'è anche un'interazione diretta col pubblico. È stato, cioè, per quanto sia un posto molto grande con molte persone, devo dire che poi si crea quasi un'intimità. E è stato molto carino vedere la risposta delle persone. È molto bello per me fare spettacolo in questi luoghi belli, da tanta energia. Quindi...
Allora, nella riscrittura che tu hai fatto in chiave attualizzante tragicomica dell'opera di Sofocle, è uno spettacolo che ho visto diviso in due parti. C'è una parte iniziale, più comica, dove tu tra l'altro citi anche, racconti la storia di Antigone attraverso anche dei film, dei noti film, ho visto, da Rocky a
Forrest Gump.
Sì. A una seconda parte invece più tragica, dove appunto parli anche delle tue eroine, mi sembra, delle tue eroine contemporanee, ad esempio Ilaria Cucchi.
Sì, certo.
Tu hai citato che anche lei ha dovuto seppellire il fratello.
Sì.
Io ho pensato anche, ce ne sono tantissime altre, a me ad esempio è venuto in mente anche Alice Lai, anche se non ha dovuto seppellire il fratello, comunque c'è questa eroina che lotta contro tutti e tutte.
Vabbè, ultimo mio, cioè in realtà a me ora come ultimo chiaramente mi viene in mente rispetto a... Allora, che devono combattere, mi viene in mente il popolo palestinese adesso.
Esatto, infatti che l'ha anche citato. Mm-hmm.
E
ma perché conoscere la storia di Antigone oggi? Allora,
cosa serve?
Sì.
Penso che ci siano la mitologia greca in generale, ma tutto quello che è classico, che è diventato classico, sono quelle storie che in qualche modo riescono a essere universali al di là del peso dell'attualità, quindi che nonostante gli anni passino, riescono a continuare a raccontarci qualcosa di noi. Oggi per me Antigone è importante, a parte perché spinge alla disobbedienza e penso che ce ne sia sempre più bisogno, ma per me ancora di più in un momento di vita, di realtà che in qualche modo ci distacca dalla forza di combattere, sembra che sia sempre tutto molto inutile e ci sentiamo sempre più piccole. In qualche modo quello che a me lascia soprattutto e che continua a tenere in vita il fatto che ne vale la pena.
Ma il monologo, per il titolo per donna sola, cosa vorreste vuole indicare?
Il monologo è proprio solo quello che io avevo bisogno che si vincesse fin dal titolo, è che appunto è chiaramente una riscrittura della tragedia e che la comicità sia fin dal titolo avevo bisogno di decostruire un po' la tragedia e quindi che fosse un po' chiaro che non era letta nel solito modo. Per me la comicità ha un potere molto forte di avvicinare le persone, la risata ha comunque un potere di scardinare,
di lasciarsi un po' andare.
Sì, e quindi per me era importante che fin dal titolo si capisse questo.
Ma in questo lavoro ci sono anche le tue battaglie personali, immagino?
Beh, io questo lavoro intanto è di 8 anni fa, quindi ero nel 2016, sicuramente per me quando l'ho scritto è stato...
Sono cambiate anche le cose, forse per te.
Sì, certo, chiaramente ancora adesso appunto stasera per me questa cosa del dirmi sono ancora qua, sono ancora in piedi e ho voglia di continuare ad aver voglia di combattere, per me questo adesso è il motore che mi tiene su e vicino a questo spettacolo, quando l'ho fatto erano altri.
Ma le battaglie sociali, non solo femminili, quindi riguardano tutti, quelle di oggi secondo te quali sono?
Quelle di oggi ce ne sono tantissime, viviamo in un, diciamo che tutte si possono in qualche modo avere il comune denominatore, che è il sistema capitalista patriarcale in cui siamo immersi, quindi che sia la lotta femminista, che sia la lotta contro il razzismo, che sia la lotta climatica, che sia appunto ora la lotta di libertà del popolo palestinese, tutte quante diciamo che dovrebbero fare riferimento a un sistema che è ingiusto di per sé e che quindi sarebbe bello riuscire a scardinare piano piano, perlomeno è quello che cerchiamo di fare col teatro.
E il teatro è un'isola felice rispetto ad esempio a...
No, non è per niente il teatro, okay. Soprattutto in Italia è un'isola di crudeltà, eccetera. Fare teatro, cioè, per me ha una bellezza, un'importanza, mi rende piena. Il sistema teatrale italiano è molto crudele e feroce, quindi come molta roba, cioè, ci fa stringere i denti di rabbia fondamentalmente.
Uno spettacolo che è diventato anche un libro, come mai questa scelta di riportarlo in un libro?
Ma questa in realtà non è stata tanto una scelta mia quanto della casa editrice, che al debutto proprio ha visto lo spettacolo e ne ha, Oriana della casa editrice Studio della Genere, se ne ha carpite diciamo le potenzialità anche scritte, devo dire che è vero, perché cioè anche persone che hanno solo letto il libro e non lo spettacolo mi hanno detto che comunque passa. Per me è molto bello, per me la cosa che mi piace è riuscire a lasciare qualcosa di concreto alle persone che hanno visto lo spettacolo, chiaramente è fugace, quindi avere questo ricordo da portarsi cartaceo e materiale mi sembra molto bello.
Che si porta, tu lo porti nelle serate, ma si trova anche online, giusto?
Sì, io lo porto sempre dietro, si trova online, io consiglio la piattaforma Bookdealer invece che Amazon, che è una piattaforma che più o meno fa la stessa cosa, ma con criteri un pochino più carini e gentili verso il mondo. E poi le fiere dei libri, eccetera. Cioè.
Il vostro è un teatro popolare, quindi anche un classico, si può arrivare a tutti, anche ormai chi non li conosce.
Sì, certo, questa è un po' la nostra sfida. Cioè, sì, assolutamente. Cioè, per me la sfida è riuscire ad avere a raccontare storie anche alte, o comunque a trasformare il teatro, che è un po' nella mente di tutti quanti, è questa cultura alta, molto intellettuale, invece riportarlo al terreno, alla concretezza.
Anche tu, come i tuoi colleghi, ho visto che hai scelto una scenografia minimale e c'è un grosso lavoro di attore e di attrice in questo caso. E 2 settimane fa, anche ho avuto qui Marco Baliani, e mi ha detto: raccontare è una forma d'arte complicata. L'originalità del narrare non sta solo nel testo, non dovrebbe partire da una scrittura, ma nel corpo narrante. Devo sapere il tuo punto di vista.
Io faccio parte di tutta quella scuola di scrittrici che scrivono da attrice, cioè io come formazione sono attrice, quindi, e ho una formazione lecocchiana che vabbè, al di là di tutto quanto, diciamo che parte dal corpo dell'attore per entrare nelle personaggi, Quindi sì, sicuramente io scrivo pensando già, come viene detto, pensando già ai movimenti, okay, eccetera. Rispetto alle scenografie minimaliste è in parte una scelta artistica che rivendico, nel senso che per me la centralità dell'attrice, del corpo, anche della parola che amo è importante. Dall'altra parte c'è anche, appunto, ripensando a un sistema teatrale, anche delle problematiche produttive, che chiaramente per poter girare più agilmente, per poterlo far vedere a più persone, abbiamo anche deciso, fatto una scelta anche consapevole di dire che volevamo del minimalismo.
Da un po' che non tornavi in Veneto, tornerai ancora prossimamente?
Torno l'anno prossimo, a febbraio, al Kitchen Teatro di Vicenza, okay, con l'ultima produzione, bene, che è Lady Macbeth.
Ok.
Sì.
Allora, non fidatevi mai di un eroe vittorioso, noi eroi siamo assettati all'impossibile e per questo siamo, per nostra natura, destinati a fallire quasi tutta anche la bellezza dell'Antigone.
Sì, ripeto che per me l'Antigone è una tragedia, chiaramente, quindi vabbè, finisce malissimo anche questa storia del fallimento. Detto questo, secondo me il grande dono che ci fa questa storia è che, nonostante tutto, per me lascia sempre... ci lascia sempre addosso un bagliore di speranza.
Anche una società che ci vuole sempre vincenti, quindi.
Assolutamente. E anche parlare di fallimento, rivendicarsi anche il fallimento, penso sia importante.
Io ringrazio Deborah Benincasa, complimenti davvero, il tuo lavoro e buona fortuna.
Grazie, grazie, grazie mille.
E questa era Deborah Benincasa, la settima serata di Antirec Mura Teatro Festival, che chiuderà lunedì 22 luglio con Giacomo Rossetto, con appunto una lezione, spettacolo, si intitola Ti racconto le mafie. Io ringrazio Mirko Artuso, che è stato in diretta telefonica con noi, che ci ha presentato la Giusta Distanza Festival 27, 28 luglio, 2, 3, 4 agosto nei comuni di Segusina e Setteville. Nel sito www.teatrodelpane.it trovate le informazioni di questo bellissimo evento culturale. Io vi segnalo anche la festa dell'Ampi, che inizierà a breve, dal 25 al 29 luglio, la festa Ampi Veneto, che si svolgerà a Limena. E per quanto riguarda l'aspetto teatrale di questo evento, lunedì 29 luglio Gianluca Foglia sarà con lo spettacolo Vittorio, Restiamo Umani, narrazione teatrale con disegni e musica e contributo video sulle parole di Vittorio Arrigoni. Io ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto. Dopo, fra una decina di minuti, ci sarà una replica di Lettori Bambini. Io vi saluto con Terra che trema di Maria Roveranga, dall'altro sta lavorando a delle nuove canzoni, quindi siamo in attesa di sentirle quando usciranno. In questo momento noi ce la ascoltiamo con Terra che trema. Grazie a tutti di cuore e buon pomeriggio e buon sabato.